State ascoltando SBS Italian.
Ora vai a casa, da 2 minuti vai a casa. Pronti? Vai. Dora, che succede? Non ti devi mettere qua perché sennò viene male.
Allora, così.
Dora, che succede?
Non voglio stare senza... Schifo, non lo so fare così.
Dora.
Quello che abbiamo appena sentito era un audio rubato sul set del film Tre Piani. Da una parte abbiamo sentito la voce femminile, che era quella di Margherita Bui, stanca, insomma esasperata, che sostiene di non riuscire a recitare la scena, e dall'altra era la voce del regista Nanni Moretti, che la incoraggia, le promette: dai, fai questa prova e poi va a casa. Insomma, un piccolo momento di backstage di uno dei film che doveva popolare il cartellone del Festival di Cannes 2020. Avrebbe dovuto svolgersi in questi giorni, ma come effettivamente tutti i grandi eventi di questo complicato 2020 è stato cancellato. Ma noi questa mattina non vogliamo farci sfuggire l'occasione di parlarne e di parlare ovviamente di grande cinema. Ci colleghiamo per questo con Roma per ritrovare i microfoni di Radio SBS Sandra Bordigoni. Buongiorno Sandra, buonanotte per te.
Buongiorno e buonanotte.
Allora Sandra, ci accompagni spesso appunto dentro le grandi kermesse dedicate al cinema. Questo per te sarebbe stato il Festival di Cannes numero 30, invece di essere sulla Croisette abbiamo capito che sei a casa tua, certo non il trentennale che forse si sperava quest'anno.
Beh, sicuramente no, è la prima volta in 30 anni che non vado al Festival di Cannes, quindi per me è un grosso cruccio, però bisogna dire che il Festival di Cannes è stato interrotto soltanto 3 volte nella storia, una volta per la guerra, una volta per le contestazioni nel 1968 e poi quest'anno, quindi insomma è una cosa abbastanza clamorosa.
Allora, una cosa clamorosa, però noi questa mattina appunto abbiamo sentito una clip dell'ultimo film di Nanni Moretti. Effettivamente potremmo cominciare proprio con il parlare del regista vincitore della Palma d'Oro a Cannes con un altro film, un film che è rimasto nel cuore a molti. La stanza del figlio era il 2001 ed è stato un premio sicuramente importante perché erano tantissimi anni che una pellicola italiana non vinceva il festival. Raccontaci un po' quel che ti ricordi della presentazione di questo film, quali sono le memorie che suscita il ricordo del film anche ovviamente nel contesto proprio del Festival di Cannes?
Mi ricordo alla proiezione stampa, dove in genere, che sono sempre popolate da giornalisti molto cinici, gente veramente commossa, cioè con i fazzoletti, lacrime. È un film, per chi non lo ha visto, insomma, suggerirei di andarlo a ripescare perché è un film veramente intenso, nonostante questo minimalismo, perché è un piccolo film perfetto, non ha sbrodolamenti, non indugia, però è un film che ti fa sentire il dolore di un padre e di una madre che perdono un figlio, proprio come se tu fossi dentro di loro, quindi è un film perfettamente riuscito e che ottenne alla proiezione ufficiale applausi proprio infiniti e che ha vinto per la prima volta dopo 23 anni la Palma d'Oro, che era stata vinta precedentemente nel 78 con L'albero degli zoccoli da Olmi, quindi riportava diciamo a casa la Palma d'Oro che in passato era stata vinta più volte dagli italiani. Sono molte le palme d'oro importanti, per citare, non so, da Roma Città Aperta alla Dolce Vita, il Gatto Pardo, Blow Up, Caso Mattei, insomma, tanto per citarne alcune. L'Italia vinceva un anno sì, un anno no, poi c'è stato una specie di vuoto del cinema e Moretti è riuscito insomma a riportare i riflettori sul cinema italiano, anche se devo dire che Moretti è molto francese insomma nel suo modo di fare cinema, quindi ha vinto in casa, vogliamo dire.
In quanto stile, senza dubbio. Io mi scuso con chi è in ascolto perché effettivamente il collegamento con Sandra non è ottimale e purtroppo Sandra ti perdiamo e poi ti ritroviamo, quindi speriamo di riuscire a mantenere il collegamento. Siamo appunto collegati con Roma questa mattina per una sorta di puntata nostalgia sugli ultimi 30 anni del Festival di Cannes. Abbiamo già cominciato a dire quanto e quanti film che hanno fatto appunto la storia del cinema italiano del passato siano stati davvero protagonisti e vincitori. Abbiamo ricordato Nanni Moretti. Allora, Sandra, abbiamo detto sarebbe stato il tuo 30° festival, ma io ti chiederei, oltre che ricordarci il film, anche di ricordarci com'è stato ad esempio per te entrare per la prima volta nell'auditorio Lumière, ad esempio, perché immagino sia stata un'emozione grandissima.
Guarda, è stata veramente un'emozione pazzesca. Ero abbastanza giovane, non avevo grande esperienza di cinema all'estero tranne che in paesi anglosassoni, e andare in questo auditorium mi ha fatto capire che veramente il cinema è stato inventato dai francesi, non a caso. Tenete presente che 30 anni fa, questo lo dico soprattutto per il pubblico giovane che ci ascolta, 30 anni fa noi scrivevamo i pezzi con la macchina da scrivere in queste sale stampa dove venivano messe a disposizione appunto tutte queste macchine da scrivere, poi dopo lo sbianchettavi, poi lo prendevi questo pezzo, andavi al telefono e lo dettavi in un telefono pubblico dove scendevano i gettoni o i soldi, che all'epoca non erano neanche euro perché in Francia c'era ancora il franco francese, quindi era una cosa
assolutamente altri tempi
rocambolesca, e quindi c'erano tutte queste difficoltà che però a noi sembravano normali perché quella era la normalità, anzi. E l'auditorium Lumière è una cosa sensazionale perché nella parte, diciamo, balconata, tu non hai, è fatta un po' come un uovo e non hai mai davanti nessuno, perché la sedia davanti a te è più o meno all'altezza della tua pancia, nel senso che ogni gradino è molto più basso di quello dietro, e stai in una sedia che è tipo nicchia. E poi all'epoca non esistevano i sottotitoli in digitale come adesso, quindi tu vedevi un film con il sottotitolo stampato in francese sulla pellicola, e poi avevi, se tu non sapevi il francese, mettiamo che era un film russo con sottotitoli in francese e tu eri di lingua inglese, allora dovevi metterti queste cuffiette negli orecchi dove un povero disgraziato di interprete faceva tutte le parti e diceva tutte le battute in questo tono un po' monocorde, tipo buongiorno, come è stato, bene, come è passata la settimana.
Quindi recensire ad esempio, non so, le interpretazioni degli attori era sostanzialmente impossibile.
Una cosa che ti frastornava, soprattutto perché poi continuavi a leggere i sottotitoli in francese, quindi però ecco, queste erano un po' le difficoltà, ma la bellezza di questo auditorium dove quando si spengono le luci, questo schermo enorme che non so neanche quanto sia grande, con questo Dolby Surround che sembrava galleggiare nel vuoto, veramente ti faceva entrare fisicamente dentro al film, e quella è veramente un'esperienza che io auguro a tutti di poter provare almeno una volta, soprattutto adesso che il Festival di Cannes non è più limitato solo alla stampa, ma offre dei pass per esempio ai ragazzi, chi è appassionato di cinema si può informare sul sito del Festival di Cannes via internet, però ecco, è un'esperienza per un cinefilo veramente incredibile.
Effettivamente ci stai facendo entrare in un'atmosfera un po' d'altri tempi, in cui il cinema sembrava nel suo aspetto massimo più artigianale, sia nel produrre le pellicole sia poi nel presentarle al pubblico, ed è veramente emozionante. A proposito di tappeti rossi, che voglio dire popolano il festival almeno quanto i film, se fanno discutere almeno quanto le pellicole, io so che hai un aneddoto per i nostri ascoltatori che riguarda proprio il tappeto rosso e un scivolone, se non sbaglio.
Allora, i giornalisti non vengono mai invitati alle proiezioni ufficiali, perché c'era tutta un'altra, le proiezioni per i giornalisti sono la mattina. Quelle che si vedono in televisione, insomma questo tappeto rosso su questa scalinata bellissima, è riservato ai produttori e agli invitati. A me è capitato poche volte, sono andata tipo 3 volte o 4 volte in 30 anni a una soirée ufficiale, mi invitarono, mi ricordo ancora, era un film neozelandese che si chiamava Desperate Remedies, ed io ero talmente emozionata, avevo questo abito lungo e guardavo, c'era tutta la gendarmeria schierata a destra, tutti i fotografi schierati a sinistra, era la prima volta che salivo su questo tappeto rosso ufficialmente, al terzo gradino ho inciampato e sono andata lunga a faccia avanti, fra le risate folli dei miei colleghi, io con il ginocchio insanguinato e gli dicevo raccoglietemi, cosa ridete? Diciamo che la fortuna è stata che all'epoca non c'erano telefoni cellulari, perché mi avrebbero blobbato in tutti i modi possibili immaginabili, e quello è stato lo scivolone sul tappeto rosso.
Vabbè, penso che
ancora se lo ricordo.
Sia un'esperienza da ricordare, non sempre le memorie sono le memorie di momenti storici, sono anche le memorie di momenti più piccoli, come ad esempio quello di un film degli anni 90, se non sbaglio, The Cabinet of Dr. Ramirez. Ecco, a quanto mi pare di capire, un film che in sala non è che sia stato proprio ricevuto benissimo, Sandra.
Allora, questo è un altro aneddoto spettacolare di quello che può succedere in un festival. Questo film era un film molto molto bello, era un film sperimentale di questo regista, attore e compositore americano che si chiama Peter Sellar, che è poi diventato il direttore della Filarmonica di Los Angeles, insomma una persona molto molto interessante e molto eclettica. E ho fatto questo film che era girato tutto nei controtempi, adesso è un po' difficile spiegarlo, ma diciamo che era un film diciamo muto. Con questa musica minimalista, tipo Nyman o Philip Glass, sai, ed era un film molto intenso, molto molto bello, però l'errore è stato proiettarlo fuori concorso alla proiezione di mezzanotte. Cosa succedeva? C'era questa audience, la sala era strapiena, strapienissima, non so, 400, 500, 1000 persone, non so quanto contenga, ma insomma era proprio strapiena. E a un certo momento, tra questo era un film in 3 episodi, tra un episodio e l'altro c'era un momento di silenzio che durava quasi un minuto, e in quel momento di silenzio un russare all'unisono di 300-400 persone che si erano addormentate, ma non perché il film fosse brutto, perché erano stravolte a mezzanotte.
Sperimentale nel cuore della notte, effettivamente non è che si faccia vedere.
Quella fu una cosa terribile, perché il regista era in sala e il direttore artistico di Cannes la mattina dopo alla conferenza stampa si scusò dicendo: mi dispiace, ho sbagliato a programmare un film di questo tipo a mezzanotte perché la gente crollava dalla stanchezza, ma non perché il film era brutto. Ma immaginati un regista che sente nel silenzio 300 persone che russano.
Non è certo un momento alto della sua carriera. Senti Sandra, tu negli anni hai intervistato dei personaggi davvero incredibili. Vogliamo dire qualche nome? Harrison Ford, Martin Scorsese, Pollack, insomma davvero i grandi nomi del cinema, John Malkovich tra l'altro. Chiederti quale sia stata l'intervista che ti ha dato più soddisfazioni, quella più interessante, che ti è rimasta nel cuore. Forse è difficile, ma il primo nome che ti viene in mente, guardando indietro a questi anni, qual è?
L'intervista più bella della mia vita è stata Peter Weir. Poi siamo diventati amici, non so, mi sembrava di parlare con Dio quando parlavo con Peter Weir. Io amo follemente il suo cinema. Il primo film che ho visto da ragazzina al cinema senza i miei genitori, cioè con gli amici, è stato Picnic ed Hanging Rock, quindi questo te lo dice lunga sulla mia passione. Però Peter Weir non l'ho intervistato a Cannes. Invece a Cannes Forse l'intervista più clamorosa che ho fatto è stata a Peter Jackson, che era giovanissimo, aveva fatto soltanto uno splatter o due splatter, era lì con Bad Taste, ed era questo ragazzotto neozelandese che girava e attaccava i manifestini del suo film con lo scotch sui pali. Non era
veramente
neanche, era solo era al mercato, sì, e io lo inseguivo perché io ero appassionata di cinema australiano neozelandese. Gli dice: ah, io ti vorrei intervistare. Ci sedemmo lì su un muretto, io con il registratore, e lui all'epoca mi raccontò parecchie cose, capì subito che era una mente geniale, e mentre mi raccontava le cose mi disse: sai, io voglio opzionare un famoso romanzo epico. E io mi chiedevo: ma chissà di che cosa starà parlando. Poi l'ho intervistato varie volte, anche quando ha fatto Creature del cielo, sono andata in Nuova Zelanda a intervistarlo, eccetera, eccetera. Anche aveva un esaurimento nervoso, mi parlò da dietro una tenda, cioè cose assolutamente folli. Però la genialità del personaggio, cioè, la intuivi subito. E poi dopo tanti anni mi sono resa conto che quel romanzo epico era Il Signore degli Anelli,
niente di meno. Che
è proprio clamoroso,
assolutamente,
sì.
Senti, un minutino abbiamo ancora, perché abbiamo detto appunto le interviste che sono rimaste nel cuore. La più brutta intervista, adesso vogliamo sapere quella veramente che è stata la delusione di questi anni di Cannes.
Allora, sempre a Cannes, mi sembra di ricordare questa intervista con Joe Pesci per il film My Cousin Vinny, che era un film di tipo una commedia giuridica, insomma, di cui si parlava del sistema giuridico americano, lodandolo, eccetera, eccetera. Ed era più o meno all'inizio degli anni 90, quando proprio in quel periodo a Los Angeles c'erano dei riots pazzeschi, poi avevano... c'era questo processo a Kennedy per stupro, dove quasi contemporaneamente Tyson invece era stato imprigionato. Insomma, si vedeva proprio una disparità nel giudizio tra bianchi e afroamericani. Per cui io, non sapendo cosa chiedere, gli chiesi se secondo lui il giudizio in America aveva due pesi e due misure oppure se era equo. E lui mi disse: sì, in America il giudizio, insomma, la legge è uguale per tutti, viene applicata in maniera regolare. E poi aggiunse: ma proprio in questo modo, e i negri si mettono spesso nei guai e poi vorrebbero che qualcuno gli salvasse, insomma, la vita. Allora io ero terrorizzata, perché dico, sicuramente non ho capito bene, perché è un'affermazione molto pesante. Quindi gli chiesi: scusi, mi sta veramente dicendo questa cosa? Perché voleva essere sicura prima di scriverlo, perché sai, poi ti fanno causa. E lui mi disse: sì, perché i negri, proprio usò la parola nigger, non vogliono lavorare, non vogliono fare niente, spaccano le vetrine, vanno a rubare le scarpe da tennis, mentre mio padre è andato in questo paese, ha lavorato duramente. Io ero sempre più costernata, perché dico, adesso non potrò mai scrivere queste cose se non mi fa causa. E cercavo di dire: ma ho capito bene, lei mi sta dicendo questo? A un certo momento lui si alzò in piedi, tutto rosso in viso, e mi urlò: lei è una comunista, vada via da questa stanza. E io sono rimasta così, senza parole, e venne la security e mi portarono via.
Addirittura.
Tutta intervista della mia vita.
Cacciata con ignominia da Joe Pesci.
Da Joe Pesci.
Pazzesco. Senti, Sandra, io spero ovviamente di tornare a parlare con te del Festival di Cannes il prossimo anno. Ovviamente sarebbe la edizione per te numero 31. Speriamo ovviamente di ritrovarci virtualmente con te sulla Croisette. Per questa mattina grazie di aver ripercorso e averci raccontato, insomma, questi 30 anni velocissimamente stamattina, e ci risentiamo presto per parlare di grande cinema.
È stato un piacere, ci sentiamo presto. Io non credo che verrà fatto il Festival di Venezia, ma nel caso si tenga il Festival di Venezia ci sentiremo da lì, oppure faremo una Marcord su Venezia, che sono pure 30 anni che vado lì.
Ecco, e chissà quanti altri aneddoti e retroscena. Grazie ancora allora a Sandra Bordigoni. Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.